20 e 4 minuti, Radio Popolare Popolare Network. Io sono Luigi Amoroso, questo è l'Orizzonte delle 20. Questa sera ci occupiamo di quello che sta succedendo in Francia, la situazione politica francese. Allora saluto velocissimamente Francesco Giorgini da Parigi. Buonasera Francesco e sentiamo...
Buonasera Luigi, buonasera agli ascoltatori.
Macron, che sta parlando, nell'esordio del suo discorso ha usato parole molto dure contro i deputati che hanno scelto la sfiducia al premier Barnier e ha parlato di una inedita alleanza antirepubblicana. Vediamo che cosa dice.
Lavorare insieme al servizio dei francesi. In seguito, nessuno non può consentire... un'attesa inutile. Il mondo, l'Europa vanno avanti e noi abbiamo bisogno di un governo che possa decidere. Infine, voi mi avete conferito democraticamente un mandato che dura 5 anni e io lo eserciterò fino alla fine. La mia responsabilità consiste nel sorvegliare il buon funzionamento dello Stato, vegliare sull'indipendenza del Paese. L'ho sempre fatto, con la vostra collaborazione, anche attraverso le crisi sociali, il Covid, il ritorno della guerra, l'inflazione. Abbiamo condiviso molte prove difficili. Si apre una nuova epoca. Oggi noi dobbiamo agire per la Francia. Dovremo costruire nuovi compromessi, perché il pianeta va avanti, ci sono numerose sfide e noi dobbiamo essere ambiziosi per la Francia. Noi non possiamo permetterci divisioni, non possiamo permetterci l'immobilismo. Per questo nominerò nei prossimi giorni un primo ministro. Sarà incaricato di formare un governo di interesse generale, rappresentante tutte le forze politiche e tutte le forze che eviteranno la sfiducia. Il primo ministro dovrà formare un governo che sia a vostro servizio. La priorità sarà il bilancio dello Stato. Una legge speciale verrà sottoposta al Parlamento e questa legge temporanea consentirà, prima della fine del mese, la continuità dei servizi pubblici e la vita del Paese. E applicherà nel 2025 le scelte svolte per il 2024. Mi adopererò affinché questa legge straordinaria sia adottata in modo che i nostri servizi pubblici vadano avanti. Ringrazio anche i sindaci per la loro abnegazione a favore del Paese. E poi all'inizio dell'anno questo governo preparerà un nuovo bilancio dello Stato. È necessario per proteggere i francesi dall'inflazione. Non voglio che essi paghino il prezzo di questa crisi. Questo nuovo bilancio sarà necessario per consentire gli investimenti, come previsto, per l'esercito, la giustizia, le forze dell'ordine, ma anche per aiutare gli agricoltori in difficoltà che aspettavano il bilancio dello Stato. Dobbiamo aiutare la Nuova Caledonia. Sapete, io non mi potrò ripresentare nel 2027. L'unico calendario che conta per me non è quello delle ambizioni singole, ma il calendario della nazione, cioè quello che importa a voi e a noi. Abbiamo davanti a noi 30 mesi fino alla fine del mio mandato, 30 mesi affinché il governo possa agire per fare della Francia un paese più forte e più giusto, innovare, produrre, investire nella transizione ambientale, istruire i giovani, curare i malati, arginando le guerre. Dobbiamo continuare a preparare la società e agire per la pace. Noi vogliamo un'Europa più forte e più indipendente, che deve essere pronta anche eventualmente a nuovi conflitti e a resistere alla pressione esterna. Questi 30 mesi dovranno essere 30 mesi utili per il Paese. Per questo il governo dovrà partire dal reale, non dalle controverità. Io non credo da parte mia che il futuro della Francia possa essere sinonimo di più legge, più leggi, oppure più tasse, oppure con un aumento delle divisioni o con l'abbandono delle ambizioni climatiche. Serve un governo unito per noi e i nostri figli. Guardate, sabato davanti a tutto il mondo. Noi celebreremo la riapertura di Notre Dame. La cattedrale sarà restituita a Parigi, a tutti noi, ai cattolici di tutto il mondo. Questo cantiere sembrava impossibile. Ricordiamoci quella serata dell'aprile 2019. Ebbene, noi ci siamo riusciti. Anche i giochi olimpici e paralimpici sono stati un successo, grazie alla volontà e un mandato chiaro, perché tutti abbiamo lavorato sodo, volontari, funzionari, impiegati, tutti abbiamo svolto il nostro compito per una causa più alta di noi. Vuol dire che noi siamo capaci di grandi cose, noi siamo capaci dell'impossibile. Tutto il mondo, due volte quest'anno, ci ammirerà. Stesso discorso per la nazione. Dobbiamo avere obiettivi chiari: scuola, sicurezza, sanità, progresso, clima, Europa. Leggi chiare, atti chiari da parte del governo, un nuovo Parlamento aperto al senso di responsabilità e al compromesso, un Parlamento rispettoso. Vediamo tanta fragilità, dobbiamo ricostruire questo paese, dobbiamo evitare le derive, gli insulti, dobbiamo tornare alla sapienza, alla saggezza. Noi vogliamo l'unità dappertutto, non dobbiamo cedere alla preoccupazione. Dobbiamo guardare al futuro con speranza, l'abbiamo fatto.
Questo Francesco Giorgini è Emmanuel Macron che sta parlando in diretta, io lo sfumo perché direi che la sostanza l'ha data, due cose, ha accusato anche in questo ultimo passaggio di essere degli irresponsabili coloro che hanno votato la sfiducia e quindi la France Insoumise, Mélenchon da una parte e Le Pen dall'altra, una alleanza antirepubblicana, l'ha definita, che nel linguaggio politico francese è un'accusa molto grave, naturalmente, e poi ha detto: io non mi dimetto, rimango qua fino alla fine del mio mandato.
Sì, scusate il qualificativo, ma se esiste un discorso incantatorio è quello che abbiamo appena sentito.
Non lo so se esiste in italiano, però abbiamo capito cosa
ci mancava solo il buon Natale e fate buone feste, poi eravamo tutti, appunto, come dicono i francesi, habillé pour Noël, vestiti per Natale. Il presidente ha spiegato che non è colpa sua, che le responsabilità è dei deputati, in particolare di quelli che hanno votato la censura, cioè dire appunto il Rassemblement National e tutto il nuovo fronte popolare, quindi socialisti, ecologisti, comunisti e melancionisti, che certo lui si è un po' sbagliato forse a fare la dissoluzione, che non è stata tanto ben capita e che un po' gliela rinfacciano, ma che insomma era comunque un modo di dare la parola al popolo, e se il popolo ha finito per produrre questo Parlamento non è mai colpa sua, e che invece devono tutti ricordarsi di quanto è brillante a fare ristrutturare e riaprire Notre Dame e a fare i giochi olimpici. Grosso modo, guardate, sono io il re sole dei giochi olimpici e della riapertura in 5 anni di Notre Dame, sono loro i cattivi parlamentari, tutti brutti, e i responsabili che stanno mettendo invece in crisi politica il paese. Adesso quello che devono fare, e quello veramente siamo ai come si dice, desideri, in francese si dice le vœux pieux, sono quelle quando appunto si chiede alla fine dell'anno, l'anno prossimo sarò bravo e gentile o fammi eccetera eccetera, i desideri ha detto adesso questo Parlamento di irresponsabili deve diventare responsabile, perché lo dico io, e per fare il bene della Francia, perché i prossimi 30 mesi siano un successo dopo l'altro, come sono state le Olimpiadi, la riapertura di Notre Dame, e non questo spettacolo di irresponsabilità.
Che abbiamo visto, Francesco, i collegamenti con te sono sempre molto interessanti, anche perché le lezioni di francese sono sempre utili, però io ti faccio una domanda politica. Perché non ha nominato subito il successore di Barnier?
Perché ne aveva in mente uno, che è Sébastien Lecornu, che è il suo ministro della difesa, che è con lui dal 2017, che è un giovane aitante che veniva dalla destra tradizionale, che è diventato macronista, che faceva cene private con Marine Le Pen dopo una rivelazione di qualche mese fa di Libération, e che quindi va in buoni rapporti con Marine Le Pen e che quindi poteva sperare una
Sì.
certa neutralità benevolente, doveva essere lui in modo da ripartire su migliori basi per trovare un modo di negoziare con l'estrema destra, ma all'interno del suo famoso blocco centrale c'è chi gli ha detto che non bisogna esagerare perché questo è un macronista puro sangue, in più che guarda a destra, il segnale delle elezioni non era proprio quello di confermare il macronismo e eventualmente andando sempre più a destra, per cui è un po' un problema di mettere un macronista dopo che ci siamo fatti anche censurare il primo governo. Quindi ci sono stati una serie di veti incrociati già all'interno della sua maggioranza e per cui Sebastiano Lecornu, che stamattina era quasi
Sì.
sicuro prossimo primo ministro, si ritrova invece in ballottaggio con altri un po' più centristi e un po' più che potrebbero aprire verso il Partito Socialista, se non proprio tutto il nuovo Front Populaire.
Anche perché è lì che deve prendere i
Ammesso e non
voti.
concesso, ammesso e non concesso che i socialisti siano pronti a rompere l'unità della sinistra, che per adesso non è, insomma, bisognerà vedere quali sono le
Certo.
condizioni. Ma al di là, appunto, di ricordare i successi della Francia, di cui si sente responsabile, e indicare che per gli insuccessi bisogna guardare altrove, non è che da stasera, da quello che ha detto, ci sia qualche soluzione politica visibile dell'impasse in cui si trova,
La sua amministrazione
amministrazione
presidenziale e il
voilà,
paese. Francesco, grazie per questo collegamento. Naturalmente, visto che, come dici tu, l'impasse non è risolta, ti sentiremo nelle prossime edizioni dei giornali radio ancora per un po' su questo tema importantissimo, la crisi politica francese. Grazie, buon lavoro Francesco Giorgini da Parigi.
Buona serata a tutti.
Buona serata e un buon lavoro a te. C'è un sondaggio che vedevo oggi secondo cui il 58% dei francesi vorrebbe un tecnico alla guida del governo. Sappiamo che il governo in Francia ha molti meno poteri che da noi, ad esempio, quasi tutto il potere nelle mani del presidente, però ha un ruolo. Abbiamo raggiunto Massimo Nava, storico corrispondente del Corriere della Sera da Parigi, che ci dice, eh sì, insomma, la figura sarebbe quella di un Draghi francese.
Decisamente è una navigazione a vista. Il dibattito di oggi in Francia, dopo questo voto drammatico, è l'idea di trovare un Draghi francese, personalità molto difficile perché il sistema e la mentalità e la lotta parlamentare è talmente esasperata che sembra appunto la classica mission impossibile. Macron potrebbe decidere di riconfermare, di ridare un incarico a Barnier. Oppure trovare un nuovo primo ministro che porti in porto ai primi mesi dell'anno prossimo la legge finanziaria che per ora non c'è. Certamente è un'impresa molto difficile.
Senti, come si commenta in Francia questo voto congiunto da parte di Mélenchon o Le Pen?
Beh, naturalmente dipende dai punti di vista, da parte dell'opinione pubblica e principali commentatori. Parlano ovviamente di grande irresponsabilità, di gioco al massacro, di giocare col caos, anche perché su questo si nascondono ovviamente le ambizioni, soprattutto di Jean-Luc Mélenchon dell'estrema sinistra e soprattutto di Marine Le Pen all'estrema destra per la corsa prossima all'Eliseo. E poi ovviamente le parti coinvolte direttamente pensano, cantano vittoria perché tutto sommato hanno abbattuto un governo che non piaceva per la legge finanziaria che aveva proposto e anche con il vero grande obiettivo che è quello di far cadere Macron in anticipo, cosa francamente improbabile perché il presidente ha già detto che vuole finire il proprio mandato. Anche perché se facesse un ennesimo colpo di testa dimettendosi, di fatto consegnerebbe il paese o a Mélenchon o alla Le Pen.
Chi in questo momento ha, dal tuo punto di vista, maggiori probabilità di diventare il presidente tra i due, se ci fosse naturalmente questo scenario che hai descritto?
Ma mi sembra francamente molto prematuro speculare. Certamente il fronte delle sinistre unite è arrivato in testa alle elezioni anticipate di giugno, ma al tempo stesso è fortemente diviso al proprio interno. E Marine Le Pen ha la spada di Damocle di una procedura giudiziaria molto grave per distrazione di fondi pubblici che potrebbe condannarla all'ineleggibilità. Quindi giochi ultra aperti in questo momento.
Naturalmente noi osserviamo la Francia con grande attenzione perché consideriamo la politica, quello che accade in Francia in chiave europea. È la stessa cosa in Francia oppure il dibattito è esclusivamente nazionale?
No, assolutamente, c'è un riverbero drammatico su tutta l'Europa, sia perché la crisi francese è sistemica e quindi potrebbe avere ripercussioni sullo spread francese, sul valore della moneta, anche in vista dell'entrata effettiva della presidenza Trump. Poi c'è di riflesso anche la crisi tedesca, quindi di fatto il motore franco-tedesco è oggettivamente in panne e questo è un momento ulteriormente grave perché con la crisi ucraina davanti agli occhi, un'Europa in panne e una crisi Berlino-Parigi parallela rende le cose ovviamente ancora più complicate.
E questo i francesi lo sanno.
Sì, lo sanno, ma facciano finta di non saperlo, perché appunto si sta giocando un po' al massacro.
Senti, torniamo, ti faccio un'ultima domanda su Macron. Anche ammesso che trovi una soluzione a questa crisi, e noi immaginiamo naturalmente che la troverà e che arrivi alla fine del suo mandato, con quale agibilità politica si potrà comportare nel prossimo futuro?
Ma non possiamo dimenticare che il sistema francese dà al presidente ampi poteri, poteri sicuramente più ampi di qualsiasi democrazia al mondo, compresa quella americana. Quindi sulla politica estera, sulla politica di nomina, sulla politica di difesa, certamente può sempre dire la sua, tenuto conto anche che la Francia ha anche il bottone nucleare. Quindi ecco, certamente però sulla politica interna, sugli affari correnti, sulla politica economica francese, le tasse, le riforme, i provvedimenti di legge sarà francamente abbastanza limitato.
Era Massimo Nava, del Corriere della Sera, corrispondente storico da Parigi, che ci diceva, va bene, quale sarà il futuro politico della Francia, i prossimi mesi, i prossimi anni, fino alla fine del mandato di Macron. Lui, il presidente, avrà insomma un'agibilità un po' più limitata. Ora chiedo a Eric Joseph, che saluto, buonasera Eric.
Buonasera a voi.
Di Liberazione, se sei d'accordo che comunque vada Macron, insomma, avrà un'agibilità minore in futuro.
Ma senz'altro ha un'agilità minore e ha dovuto ricordare stasera nel suo discorso che non si dimetterà. È una forma di ammissione che è ben cosciente che c'è gente che lo chiede e che una parte dell'opinione pubblica si pone la questione. Dopodiché ha detto che rimarrà fino all'ultimo secondo. La sua agibilità è molto, molto ridotta, non può sciogliere il Parlamento prima di giugno prossimo. Ma anche sentivo Massimo Nava sulla politica estera. Certo, Macron cercherà di avere nei 30 mesi che gli rimangono, come ha ricordato stasera, di avere una forma di attività, di attivismo per difendere in qualche maniera la sua funzione. Dopodiché, anche lì, la Francia, dal punto di vista della politica estera, ma anche della politica di difesa, ormai ha un peso abbastanza ridotto, cioè le truppe francesi in Senegal e in Chad sono appena state cacciate per avere una forma di azione, di peso in Libano. Nella risoluzione della crisi libanese, lo Stato francese ha rinnegato la possibilità di arrestare Netanyahu come richiesto dalla Corte Penale Internazionale. Cioè, insomma, Macron, che ha fatto un discorso molto abile stasera, comunque ha una, una, un, un potere limitato dal peso ridotto della Francia e limitato dal caos politico, dallo stallo politico che c'è. Ha anche sperato un governo, spiccato un governo ristretto, dopodiché non ha nemmeno detto quanti giorni, entro quanti giorni sarà formato, probabilmente cerca di farlo il più veloce possibile, ma non può dare nemmeno garanzie su questo e non ha annunciato grande decisione, grandi riforme, grandi testi. Potevamo aspettarci forse, ad esempio, l'introduzione della proporzionale, qualcosa del genere. Invece è stato proprio su un'analisi, della situazione politica e su un appello alla responsabilità delle forze politiche.
Non aveva l'aria di quello che vuole fare un'apertura a sinistra, che secondo molti analisti sarebbe la mossa, no, utile in questo momento per recuperare parte di quel dissenso.
Sì, in effetti non ha fatto un appello a sinistra, ha soltanto fatto un riferimento alle forze di sinistra più responsabili che in qualche maniera hanno detto che potrebbero non censurare, impegnarsi a non censurarsi, censurare il futuro governo. E dunque, in effetti, sembra più un profilo forse centrista, capace di dialogare con la sinistra, mentre il precedente governo, quello di Barnier, era un governo, cioè un capo di governo di centrodestra che parlava con la destra e con l'estrema destra.
Basterà secondo te questo?
E questo
O
ormai è
Macron rischia di trovarsi di fronte a una crisi continua, diciamo?
E crisi continua, anche tutti comunque rischiano anche di questa crisi continua, è quello che ha cercato Macron, di dire guardate che ha riconosciuto in qualche maniera un po' dei suoi errori, dicendo ho potuto fare errori, ho pensato che era bene di sciogliere, mi è stato rimproverato, e dunque è stata una missione a mezza parola di aver fatto errore. Dopodiché ha puntato il dito sui francesi che dicono mi avete dato in qualche maniera un Parlamento ingovernabile e sulle forze politiche che non si mettono d'accordo, in modo di dire fate voi adesso.
È un po'
Questo
paradossale,
beh,
questo, tutto sommato, da uno che fa il presidente della Repubblica Francese. Senti, noi in Italia siamo così abituati nel lessico politico al concetto di via giudiziaria per la risoluzione dei problemi politici, ma non è che Macron spera in una condanna a marzo, fine marzo, di Marine Le Pen per levarsela un po' così, politicamente di torno in vista delle presidenziali?
beh, questo in realtà non cambierebbe tanto perché intanto lui non può presentarsi di nuovo e se non ci fosse Marine Le Pen potrebbe essere Bardella, cioè la forza dell'estrema destra è a questo livello. Dunque, ovviamente Marine Le Pen è l'avversario che lui ha battuto 2 volte e Marine Le Pen fa pressione su di lui per sperare una presidenziale prima di fine marzo, ma cioè è poco probabile, ci vorrebbe veramente una coalizione, ostruzionismo della France Insoumise, cioè di Mélenchon, della Le Pen, ma questo nemmeno basterebbe, ci vorrebbe ancora altre forze per bloccare qualsiasi governo prima di marzo. E per spingere una crisi politica, per spingere Macron a dimettersi per fare del presidenziale nella speranza da lì per Le Pen di poter presentarsi e in qualche maniera di scappare del processo. Dunque diventa po poco probabile. Dunque non è tanto la via giudiziaria su cui punta Macron, punta soprattutto sull'esasperazione dei francesi. Questa esasperazione dei francesi per il momento va verso di lui. Dicono che la maggior parte dei francesi dicono che il responsabile del caos, dello stallo, è Macron. Lui spera di passare la palla ai partiti dicendo io faccio quello che posso, ma adesso tocca ai partiti mettersi d'accordo di essere responsabile, e che questa disaffezione, questo smarrimento, questa rabbia a volte dei francesi verso la politica, verso di lui, vada verso i partiti che non riescono a mettersi d'accordo per formare un governo.
Grazie Eric Joseph di Liberation. Buon lavoro anche a te.
Grazie
Le 20 e 29 minuti, il nostro spazio finisce qui. Luigi Ambrosio vi saluta. L'orizzonte delle 20 torna domani, come sempre attorno alle 20. Voi, se volete, rimanete con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.